saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, una nuova puntata dell'Inviato. Siamo ospiti della libreria Palazzo Roberti a Bassano del Grappa, che ringraziamo sempre per l'ospitalità, per incontrare, devo dire, un giornalista, un inviato di politica estera, ma soprattutto lo conosciamo bene perché lui è il volto dell'edizione delle ore 20 del TG5 direttamente dalla Sicilia. Sto parlando di Dario Maltese. In realtà sei nato ad Erice e poi ho scoperto che sei cresciuto a Castellammare del Golfo, se non ho sbagliato qualcosa. Benvenuto intanto, ciao Dario.
Ciao Luca, ciao a tutti i radioascoltatori, sei preparatissimo, guarda.
Non dire così perché poi ci possiamo veramente giocare la faccia durante l'intervista.
No, è un piacere essere qui, è un piacere essere a Bassano del Grappa e in questa libreria meravigliosa dove non ero mai stato, quindi ringrazio le titolari che veramente me l'hanno fatta visitare. È un posto bellissimo, sono davvero felice, non sono parole di circostanza.
Dario, una bella Tour Eiffel, molto italianizzata, con tanto di tricolore sventolante, campeggia nel tuo libro Les Italiens, storie e incontri con talenti che hanno conquistato la Francia, e edizioni Rizzoli. È nato tra Roma e Parigi e viceversa, grazie anche a questo tuo lavoro pendolare di inviato, e hai voluto veramente smentire questa rivalità, no? Questa poi idea che molti di noi hanno, che i francesi un po' ci odino in realtà, al di là della rivalità semplicemente calcistica. In realtà questi cugini ci uniscono per dei punti di contatto che sono la cultura e la bellezza.
Allora, i punti di contatto secondo me fra Italia e Francia sono tanti, sono la cultura, la bellezza, l'arte, la moda, il saper vivere in generale. È vero che c'è un po' di rivalità fra questi due paesi, però ti devo dire che frequentando molto la Francia, in particolare Parigi, tutto ciò che è italiano a Parigi piace molto. Per questo io proprio inizio il libro con una frase un po', se vogliamo, anche un po' più estrema, e dico: i francesi ci amano, perché io credo che noi italiani in maniera del tutto immotivata abbiamo una sorta di complesso di inferiorità nei confronti dei francesi, forse perché subiamo un po' quel loro atteggiamento iniziale un po' distaccato, un po', verrebbe da dire, quasi da puzza sotto il naso. In realtà bisogna trovare la chiave giusta per aprire la porta, perché una volta che trovi quella chiave, quindi significa adottare un po' i codici francesi, capire la loro tradizione, accettarla, rispettarla anche da un punto di vista linguistico, poi le porte ti si aprono. Gli italiani sono molto ben voluti in Francia.
13 personalità, e che personalità, delle vere e proprie eccellenze di successo, uomini e donne, diverse tra loro in vari campi della moda, del cibo, lo spettacolo, l'imprenditoria, la cultura, che hanno conquistato Parigi partendo proprio dall'Italia. Ne cito qualcuno: Carla Bruni, Monica Bellucci, la tua conterranea, si può dire, Eleonora Bagnato, ma anche tre amministratori delegati. Come sei riuscito davvero a dribblare la blindatura dei loro uffici stampa? Perché non è che sono proprio personaggi così arrivabili.
Allora, guarda, questo è stato un lavoro abbastanza complesso. Innanzitutto ti dico che figure che in apparenza potevano sembrare irraggiungibili sono state le più facili da raggiungere. Ad esempio Carla Bruni, tu sai che tutti questi personaggi hanno una barriera di protezione di manager, segretari, uffici stampa. Io a Carla Bruni le ho mandato un messaggio, ho detto: sto lavorando a questo progetto, mi piacerebbe averti a bordo, ci sei? Sì assolutamente, mi risponde per iscritto, vieni a casa mia giorno tot, e così è andata in maniera molto liscia. Per il resto, guarda, io dico sempre che è come quando devi fare una cena con tante persone e devi fare in modo che gli invitati a tavola, anche se non si conoscono, siano compatibili l'uno con l'altro. E quindi nel farmi questa mia lista mentale ho pensato a delle persone che potessero andare bene in un unico contesto come quello del libro, perché poi ogni volta quando contattavo ognuno di loro, ognuno voleva sapere chi c'era, chi non c'era, chi ti aveva detto sì, e quindi insomma è stato un lavoro anche un po' diplomatico. Ti ripeto, è stato come fare una grande cena, solo che gli invitati erano tutti invitati con moltissimi impegni, con un'agenda molto fitta, quindi riuscire a incontrarli a Parigi è stato abbastanza complicato anche da un punto di vista logistico, però ce l'abbiamo fatta.
Capita a tutti, però, e nemmeno tutti i giorni, di passare un pomeriggio a casa di Carla Bruni.
No, in effetti quello è stato un pomeriggio molto speciale, ma anche molto divertente, e ti dico, in questo caso proprio anche estremamente estremamente semplice. Abbiamo passato una bellissima giornata a casa sua, c'era anche la sua bambina, mi ha raccontato tante cose. Guarda, con lei quasi mi sono autocensurato, perché mi ha raccontato talmente tanto che ho detto: forse questa cosa è meglio che non la dico, è meglio che non la scrivo.
Senti, secondo me non è casuale che tu sia partito con il primo capitolo intervistando Francesca Bellettini, no? Che è questa amministratore delegato del gruppo Yves Saint Laurent, ma anche manager di punta del gruppo Kering, insomma gestisce un fatturato da oltre 5 miliardi, concede anche lei pochissime interviste, penso 2 o 3, ed è una delle 25 donne più influenti al mondo inserita nella lista del Financial Times.
Sì, sì, allora Francesca Bellettini non fa interviste, partiamo da questo presupposto. E in realtà poi io dico sempre che le mie non sono interviste, ma sono ritratti, sono mini biografie quasi, sono proprio incontri. E chiaramente abbiamo parlato, ho fatto loro tante domande, mi hanno raccontato tanto. E Francesca si concede praticamente quasi zero al mondo dei media, racconta pochissimo di sé, fa parlare per sé il suo lavoro, ed è in questo momento credo che sia a livello mondiale la donna più importante del mondo della moda, non ci sono assolutamente dubbi.
Dario, queste 13 storie sono un bel esempio secondo me, soprattutto per i giovani, perché fanno capire che il talento non basta per avere successo se non seguono davvero studio, organizzazione sul lavoro ed edizione. Insomma, i tre amministratori delegati ti hanno confermato questo soprattutto.
Guarda Luca, hai colpito in pieno, hai centrato in pieno uno dei messaggi per me più importanti di questo libro, che è proprio quello del talento. Non a caso il sottotitolo è Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia. Io dico sempre che il talento è una benedizione e quindi bisogna come tale assecondarlo, rispettarlo, coltivarlo, e questo lavoro si può fare soltanto con l'impegno, il sacrificio, la disciplina. Queste 13 storie lo dimostrano, tranne Carla Bruni sono tutti personaggi che partono da una condizione iniziale normale, non hanno delle grandi famiglie alle spalle di imprenditori o chissà che cosa, ma con il loro impegno e con la loro fatica e con il loro talento appunto ce l'hanno fatta. La storia in particolare dei tre amministratori delegati, fra cui appunto Francesca Bellettini, e gli altri due sono Luca De Meo, amministratore delegato di Renault, e Pietro Beccari, l'amministratore delegato di Louis Vuitton, ne sono un'ulteriore conferma. Beccari è un visionario che parte con delle imprese che sulla carta sembrano impossibili e poi si rivelano dei successi clamorosi. De Meo, tu immaginati la Renault, che è uno proprio dei simboli dell'industria francese, guidata da un italiano. Quindi, e chiaramente i francesi mettono a capo di queste loro aziende gli italiani, non perché noi siamo simpatici, lo siamo simpatici, ma non lo fanno per questo, ma perché riconoscono il loro dei talenti, dei fuoriclasse.
Monica Bellucci, il titolo del capitolo che la riguarda, è Un cuore che oscilla, ma un po' il cuore di tutte queste 13 personalità oscilla con questo cordone ombelicale che comunque li lega ancora tutti all'Italia, dove c'è veramente il loro DNA, possiamo dire, la loro terra d'origine.
Sì, questo è un altro filo conduttore dei 13 personaggi, tutti loro hanno scelto di vivere in Francia, che è il paese che ha consentito loro di realizzare i loro sogni. E soltanto Eleonora ha bagnato, è rientrata in Italia, ma lei vorrebbe tanto ritornare a vivere in Francia. Comunque tutti loro hanno mantenuto un legame fortissimo con l'Italia, dove non escludono un giorno di tornare a vivere. Tu hai citato Monica Bellucci, la quale mi ha raccontato: ogni volta che io torno in Italia, atterro a Roma, mi guardo intorno e dico, bah, quasi quasi stavolta resto qui e non torno a Parigi. Oppure la stessa Carla Bruni mi diceva: ogni volta che vado in Italia mio marito è sempre di ottimo umore, quindi voglio portarlo più spesso in Italia.
Penso che comunque avrebbero avuto successo anche se non avessero sfondato in Francia, in particolar modo a Parigi, visto le loro competenze. O forse pensi che effettivamente le circostanze francesi abbiano aiutato particolarmente?
Allora, nel caso dei loro 13, io credo che loro avrebbero avuto successo in generale, perché quando hai talento, impegno, passione, determinazione, io credo che l'obiettivo probabilmente tu lo raggiungi. Questo concetto secondo me si può applicare in generale. Probabilmente è diverso a seconda da dove vivi, da dove ti trovi, può essere diverso il percorso attraverso il quale tu arrivi al tuo obiettivo, ma credo che poi se tu metti questi ingredienti di cui abbiamo appena parlato, credo che comunque la destinazione finale sia sempre la stessa.
La svolta più importante nel successo di Dario Maltese invece è arrivata a 18 anni, decidendo di lasciare la tua terra, la Sicilia, per Roma, e lì iniziando a seguire i tuoi sogni con questa bella laurea in scienze politiche.
Sì, in effetti quella è stata la prima decisione importante della mia vita, che ha cambiato radicalmente la mia vita, e come dico sempre forse è stata la vera decisione giusta, perché a 18 anni anni e ai miei 18 anni, parliamo a metà degli anni 90, i 18 anni di allora sicuramente non erano quelli di oggi, e io arrivo da una piccola realtà provinciale e quindi catapultato in una grande città come la Roma sicuramente non è neanche facile. E però quindi se ripenso a quei momenti sicuramente ci ripenso anche con una certa tenerezza, anche se all'inizio ovviamente non sono stati momenti facili.
Hai sofferto un po'.
Ti molto la nostalgia della famiglia, dei tuoi amici, della tua casa. Oggi quelli che parlano bene direbbero della tua comfort zone. Però benedico quella decisione, quella scelta, perché poi mi ha consentito di seguire le mie passioni, i miei sogni e in parte anche di realizzarli.
Devo dire che tu hai caratterialmente tutti gli ingredienti perfetti per il giornalista, perché insomma, a parte la laurea in scienze politiche importantissima, ma curioso, amante dei viaggi da sempre, appassionato di esteri, insomma l'America l'hai girata moltissimo, ami la politica americana.
Sì, amo la politica internazionale, ti devo dire, la politica americana mi appassiona moltissimo. Sono stato adesso di recente a Los Angeles in California e devo dire che mi ha sempre particolarmente attirato, ma mi attira molto anche la politica francese. Ho seguito le ultime due presidenziali con la vittoria di Macron, la politica inglese, gli ultimi anni, tutto il subbuglio legato alla Brexit. Diciamo che ho sempre avuto una predisposizione verso l'estero, quello effettivamente sì, forse perché amo viaggiare, forse perché c'è questa curiosità.
Ne hai citati tantissimi di fatti di cronaca e politica estera che hai seguito, anche con degli speciali, anche le elezioni negli Stati Uniti, ma anche purtroppo gli attacchi terroristici, per esempio al Bataclan, e anche i due ultimi Royal Wedding. Ma raccontare direttamente sul posto penso che dia un valore aggiunto maggiore al tuo lavoro.
Allora, sicuramente è un'esperienza unica e tu hai in quel momento la sensazione di vivere un piccolo momento storico. Dopodiché, nel mio caso specifico, io sento talmente tanto la responsabilità di quello che sto facendo che forse me la godo poco, nel senso sono molto concentrato sul lavoro, su quello che devo fare, quindi poi l'elaborazione arriva dopo. Quando torno a casa allora ripenso a quello che ho vissuto, allora a quel punto ti arrivano tutte le sensazioni belle ma anche quelle diciamo meno belle, penso appunto a tutta quella stagione degli attentati, no? Lì mi ricordo che non avevo neanche paura perché ero proprio talmente concentrato sul mio lavoro, su quello che dovevo fare, e che quasi una parte era stata come congelata, la parte emotiva. Poi quando sono tornato a casa mi sono reso conto di tutto quello che avevo vissuto, tutto quello che stava accadendo in quel momento in Francia. E parliamo di un periodo che è andato avanti per un po', perché c'è stato prima l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, poi c'è stato il Bataclan, poi c'è stato il 14 luglio a Nizza, insomma tutti fatti molto pesanti.
Mi è spiazzato perché avresti voluto intervistare, a parte Oriana Fallaci, ma la regina Elisabetta, contrariamente a moltissimi tuoi colleghi che sognano il Papa come punto di grande arrivo. Tu la regina Elisabetta, che non ha mai concesso interviste ovviamente.
Sì, la regina Elisabetta, appunto perché è un'impresa impossibile, diciamo, mi attirano le prese impossibili, e mi sarebbe molto piaciuto intervistarla, perché in realtà di questa donna abbiamo sempre soltanto un po' intuito quello che lei pensava, ma fino in fondo per ruolo non poteva esprimersi. Poi io ho avuto la fortuna di incontrarla per il giubileo di platino, poi ho seguito, sono stato tanti giorni a Londra quando lei è morta, e quindi tutta quella ondata che c'è stata di commozione generale. Però sì, sicuramente intervistarla mi sarebbe piaciuto molto.
Dimmi la verità, quando si accende la lucina rossa della telecamera e parte la sigla del TG5 edizione serale delle 20, te li senti un po' addosso questi milioni di occhi puntati su di te e tutta questa attenzione a quello che dici soprattutto, o il mestiere aiuta un po' a mitigare quella tensione naturale anche?
Allora, il mestiere aiuta moltissimo, poi io credo che quello sia un lavoro che si possa fare se veramente ti piace, perché è talmente specifico, perché se chiaramente la telecamera ti intimorisce o ti fa andare nel pallone è ovvio che non puoi fare quel lavoro. Detto questo, quei secondi iniziali in cui cominci c'è sempre quel brivido di paura, eccitazione, sono delle sensazioni strane e molto contrastanti, che in quel momento dici ma a me chi me lo fa fare ogni volta? Ma è una sensazione che dura 5 secondi e poi parti, e poi dopo quei 5 secondi prende sopravvento il mestiere.
Qual è, ultime cose, davvero il punto di forza del TG5 rispetto all'offerta che c'è in circolazione giornalistica?
Il punto di forza del TG5 io credo che sia la credibilità. È un TG che ha festeggiato 32 anni di vita, che continua a fare degli ascolti eccezionali grazie a un direttore straordinario con un senso delle notizie pazzesco, unico, il direttore Clemente Mimoun, grazie a una squadra molto compatta che lavora tantissimo, e quindi credo che proprio la nostra forza sia quella di non adagiarci ma di avere una fortissima credibilità, e una credibilità che noi garantiamo e tuteliamo ogni giorno con il nostro lavoro e con il nostro impegno, perché ti posso garantire che siamo una squadra molto forte, molto unita, ma una squadra che lavora tantissimo.
Cosa speri davvero si porti a casa dopo aver letto Les Italiens, storia e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia, di Rizzoli Editore, il tuo libro, Il Lettore?
Ma io spero che si porti a casa la voglia di non aver paura di sognare, perché tutte queste persone sono persone che hanno rincorso i loro sogni e le hanno realizzati, e quindi un po' quello che dicevamo prima: se tu hai una passione, assecondarla, coltivarla con l'impegno, il lavoro e il sacrificio. Quindi mi piacerebbe che ogni lettore possa riconoscere il proprio talento, perché tutti noi abbiamo un talento, piccolo o grande che sia, e quindi bisogna soltanto individuarlo e rispettarlo e coltivarlo.
Ci hai preso gusto come scrittore, o per il momento meglio concentrarsi nel ruolo di inviato e di conduttore del TG5 delle 20?
Guarda Luca, ti devo dire questo: nonostante la televisione per me sia il mio primo e grandissimo, enorme, infinito amore, e quindi che non mollerei mai, e la scrittura era una cosa assolutamente non nei miei piani, quindi non era assolutamente prevista, però è stato un incontro fatale e temo per voi, cari lettori, che sia un punto di non ritorno, quindi mi auguro che questo libro non sia è il primo, ma mi auguro che non sia l'ultimo.
E noi davvero lo aspettiamo con trepidazione. Grazie davvero di cuore a Dario Maltese, buon viaggio, buon lavoro in giro per il mondo. Allora, ciao.
Grazie, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori, a presto, e grazie Luca. Ciao a tutti, sono Dario Maltese e volevo mandare un saluto e un abbraccio speciale a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM. Vi aspetto presto.